Andiamo a dare il benvenuto all'elegante Enzo Bucchioni. Ciao,
ciao Enzo, benvenuto.
Buonasera simpatici amici, un grande piacere, ciao. Ciao.
Allora Enzo, dai, commento sulla partita subito, su Milan e Napoli. Partita, adesso noi facciamo il titolo, poi ne parliamo un attimo, se questa partita può sancire la fine del campionato, che è un po' quello, al di là adesso degli obiettivi poi di Milan e Napoli, ne parliamo al volo anche di questo, però che indicazione dall'alto. Partiamo prima dal match, dai Enzo, al volo. Milan-Napoli.
Ma il match, secondo me, se il Milan avesse pareggiato non avrebbe, sarebbe stato più equo, perché il secondo tempo, anche se non ha fatto una grande partita, il Napoli secondo tempo mi è piaciuto poco. Le occasioni il Milan l'ha avute, probabilmente l'1-1 sarebbe stato il risultato più giusto, però campionato finito, per me è un pezzo che è finito il campionato. Come sapete, non ho mai pensato che il Milan potesse essere all'altezza di conquistare lo scudetto, cioè avesse la forza per farlo, nettamente più forte l'Inter, ma da tempo si vedeva la crescita di una squadra, mentre il Milan è entrato in un trip di difficoltà dalla quale vedrete che non esce, fatica a uscire, lascia perdere la prestazione di giovedì, però manca la continuità, ma ci sono delle ragioni oggettive che abbiamo illustrato mille volte e che puntualmente ci riproponiamo, cioè ad esempio, anzi meglio, si ripropongono, perché gli infortuni, la rosa così e così, alcuni giocatori che sono rientrati in un rendimento standard in un certo periodo della stagione erano sembrati dei fenomeni, quindi motivazioni che mi hanno fatto pensare, a maggior ragione dopo stasera, che il Milan debba pensare fortemente al posto in Champions, perché può rischiare anche lì.
Perché la Juventus è a un punto, potrebbe diventare seconda la Juventus.
Diamo una letta: Inter 65, Milan 56, Juventus 55.
Con la partita, la famosa partita
52, Napoli. Roma 50, ma c'è sempre questa partita che balla, no?
Marco, dire che il Milan sia in caduta libera sarebbe dire una stupidaggine, perché viene dalla vittoria di Verona, era stata molto importante quella di Verona.
Sì.
Però se andiamo a vedere il dato complessivo di questo 2021, il Milan ha perso 6 volte, se includiamo anche la Coppa Italia, nelle ultime 5 partite sui 15 punti che c'erano a disposizione ha fatti 7, meno della metà. Lo troviamo, cioè, sta procedendo ad un ritmo da metà classifica,
sì.
Ma è evidente che stiano mostrando la corda gli Alfieri, quelli che più di tutti avevano cantato e portato la croce per tanti mesi,
certo,
che poi... oggi è uscito esanime dal campo,
sì.
Non aveva proprio più niente da dare.
No, Andrea, poi sentiamo.
No, sono d'accordissimo con Dario, è una questione, io lo dico sempre, di cilindrata. L'Inter ha una cilindrata che anche quando va leggermente meno forte ha dei giocatori. I giocatori
però
sono...
è più fresco perché gioca meno.
No, ma è più forte la rosa. Rosa è nettamente più forte. Il Milan, come dice anche Enzo, è arrivata, che lui lo dice da tempo, ero io qui due o tre settimane fa.
Ha fatto tantissimo.
È arrivata che in queste condizioni, con questa rosa e con questa qualità, il massimo che può dare è più questo che il girone di andata.
Però ti dico, no, adesso le ha di questo discorso. Le squadre impegnate in Europa League, Roma e Milano, hanno perso. Pagano la stanchezza.
Io però in Spagna, per dire, ha vinto il Granada, ha vinto il Villarreal, quelle che l'avevano giocata,
no,
anche.
Però sai quello, insomma, Ronaldo
è un'equazione, una condizione.
No, ma ti dico di più, Ronaldo oggi, anche se il Cagliari non è il Porto, aveva più gamba oggi che con il Porto. Era più brillante oggi anche nell'uno contro
uno,
visto che accelerava.
Mi dirai che questa vittoria del Napoli con il Milan non solo risucchia i rossoneri, ma apre una bagarre Champions League, visto che il campionato ormai è deciso. Ma
io,
si riaprono i giochi.
Cioè, io sono il primo tempo, che io ritengo che il primo tempo è sempre più veritiero. Il Napoli ha fatto meglio del Milan, ha preso il campo, ha finito molto meglio, possesso palla, era andata di là.
70 minuti di livello ha fatto.
Poi il secondo tempo sono d'accordo con Enzo, però il primo tempo, che è quello che segna un po' la partita, era targato Napoli. Che il Napoli è una squadra che col Bologna l'avevamo visto quanto aveva sofferto, no? Quanto aveva fatto fatica. Io credo che il Milan ha preso una squadra giovedì, pure lo United è un po' come la Roma, è carina, non è una squadra tosta, era un po' distratta, però nel nostro campionato farà ancora più fatica.
Mamma mia, che traffico comunque in 6 punti, c'è di tutto. Aspetta, che vai Enzo, che poi sta arrivando un tuo amico che lo metteremo sotto torchio. Sta ascoltando, che adesso lo teniamo lì bello carico, sta arrivando.
L'ultima considerazione sul Milan dipende anche da come ci arrivi nel punto cruciale della stagione, cioè il Milan ha speso moltissimo. Perché ora incide di più il terzo impegno settimanale? Perché è arrivato già con poca benzina nel serbatoio, perché ha dato quanti giocatori sono andati al di sopra delle loro possibilità, perché altrimenti non dovrebbe essere così evidente lo sbalzo di prestazioni dal giovedì alla domenica, il debito di energie nervose e mentali, perché non ce n'hai più? È questo il problema, perché se arrivasse una squadra, come diceva Allegri, a marzo arriviamo in splendida condizione, allora te le puoi anche giocare i 3 impegni. Invece non era già in splendida condizione il Milan.
Sì, dai, ci torniamo su questo. Noi abbiamo titolato Milan 0, Napoli 1, campionato finito. La domanda di questa parte, poi torniamo su di altri argomenti, ma c'è lui, proprio lui. L'uomo...
L'uomo che ci potrà dire se era rigore oppure no.
Ah, qui c'è già una bufera clamorosa pure.
Quindi torniamo a dare il benvenuto a Mauro Bergonzi.
L'abbiamo sentito in apertura, sentiamo proprio in chiusura. Mauro!
Eccomi.
Allora,
grande Mauro.
Ciao Mauro.
Ciao Enzo, ciao a tutti.
C'è anche in studio con noi Andrea Pervincenzi e Dario Bersani, che tu conosci.
Ciao Mauro.
Grande Dario, ciao. Come stai?
Tutto bene. Ciao,
Allora, Mauro, senti un po'. Allora, facciamo una cosa, dai un giudizio sulla direzione di questa gara, poi andiamo a degli episodi importanti, tra cui questo contatto che noi continuiamo a vedere adesso nel finale. Io voglio subito la tua moviola, qua subito su Bakayoko, lì lui va a vedere Pasqua anche l'episodio e non dà il calcio di rigore. Che dice Bergonzi? Partiamo da questo, poi facciamo un giudizio generale, dai.
Ti dico che è calcio di rigore, ti dico.
Ma dai.
Ti dico che Bakayoko non prende mai il pallone, prende soltanto lo stinco sinistro di Theo Hernandez e non c'è niente da fare. Questo è calcio di rigore, chiaro anche. Infatti, essendo un chiaro ed evidente errore, Mazzoleni l'aveva mandato al monitor. Poi il direttore di gara va al monitor e decide lui di non fischiarlo. Questo è un altro discorso che si può anche accettare per assurdo, perché noi diciamo sempre almeno che vada al monitor a rivederlo, poi è sua facoltà decidere se è rigore o no, perché è lui che ha giudicato magari l'entità del contatto, giudica lui l'entità del contatto. Detto ciò, rivedendolo più di una volta e ripensando anche ad altri episodi di rigori dati quest'anno al VAR, mi viene in mente Roma-Milan, il calcio di rigore dato al Milan per il pestore di Fazio su Calabria, che se quello era calcio di rigore, questo è 2 volte calcio di rigore.
Quindi è rigore per te,
Senza nessuna per me è più rigore il pestone che questo, però va bene. Lo dice Mauro.
Noi ci affidiamo alla sentenza, Mauro. Però ti chiedo un giudizio complessivo sulla gara di Pasqua. Quindi allora abbiamo certificato che questo è rigore, poi voglio sentire anche Bucchioni. Però intanto un giudizio complessivo alla gara.
Che voto gli dai?
Ma questo è un buon direttore di gara che ha delle enormi potenzialità, ma che fa fatica ad esprimerle. Anche stasera aveva iniziato bene il match, poi non so se ha sbagliato le scarpe, è caduto 4 volte questa sera questo arbitro, magari non mi siete accorti, però
no, io una volta sola l'ho visto.
No, te lo garantisco io, sì. 4 volte è caduto per terra.
E quando la sciolina,
c'è qualcosa che non va nel tuo equipaggiamento sportivo, nella tua preparazione fisica. E questo ti fa perdere anche un po' di lucidità e di concentrazione. Il momento topico della gara è stato quello tra il calcio di rigore non dato, ammonizione fatta a Theo Hernandez per quel bruttissimo fallo su
quello era da Rosso?
Aiutatemi che non mi viene in mente. Osimhen.
Sì, quello è brutto.
Un intervento d'arancione scuro. Io per la vigoria sproporzionata, per l'intensità, per la velocità con cui arriva da dietro e soprattutto per il solito parametro che vi dico, per il rischio dell'incolumità fisica dell'avversario, per me quello è un cartellino rosso. In quel momento lì è caduto nuovamente l'arbitro, si è inciampato un giocatore, non so, a gioco fermo, si deve essere fatto anche un po' male. Ha perso completamente lucidità.
Sì, sì.
è rimasto fermo lì in quel punto del campo dove c'hai le panchine che ti gridano, i giocatori che ti gridano, si è messo la mano sull'auricolare per ascoltare quello che gli diceva Mazzoleni, invece
sentivo.
Di spostarsi in una zona più tranquilla per essere più sereno nel sentire il giudizio che gli dava il VAR. È andato al monitor, gli hanno fatto vedere l'episodio l'ha visto una volta e in una volta ha deciso che non era calcio di rigore. Ripeto, si può accettare perché è sua facoltà, è andato al monitor, per lui quegli episodi lì non sono da rigore, però secondo me in quel momento lì non era lucido, era frastornato, e quindi non gli do la sufficienza per questo motivo, perché questo ragazzo qui che ha delle enormi potenzialità deve migliorare dal punto di vista psicologico, deve diventare un top referee, bisogna avere più tranquillità, più freddezza, più sangue freddo, più capacità di analizzare bene le situazioni della partita, perché comunque lui ha delle qualità dal punto di vista della presenza in campo, della personalità, però questa sera si è fatto investire dagli eventi, si è fatto investire dalla partita, dalla difficoltà della partita e anche da qualche protesta dei giocatori. E ci sono situazioni in campo che un arbitro che punta a diventare un grande arbitro in una partita così importante devi elevarti sopra di tutto, sopra il match, essere più freddi, più glaciali per poter analizzare al meglio gli episodi della partita. Secondo me in quei due minuti ha perso la partita.
Sono molto d'accordo con questa chiave di lettura.
Ha ragione,
sì,
Mauro.
Sono molto, lì è andato in bambola.
Sì,
è stato
questo...
il momento più caldo della partita. Sì.
Si è fatto un po' travolgere e poi ha colpito anche me quello che ha detto Mauro Bergonzi. L'ha rivisto una sola volta, poteva essere un episodio controverso, no? Tant'è vero che insomma lo mandano a riguardare. Lui come se volesse accorciare... Come se volesse accorciare l'agonia di quei momenti, cioè era troppo convulsa per lui e chiaramente chi è stato in campo e chi ha fatto l'arbitro capisce che c'è un deficit magari in quel momento però di tenuta.
Certo. Bucchioni, il pensiero era per te, anche per te, rigore oppure giù, ci vuole essere la decisione? Rigore pure per te.
Ma guarda, quando diciamo che Bergonzi è la Cassazione, questo... No, è vero. Guarda,
non a caso lo chiamiamo noi, insomma, a fine sera.
No, tutto quello che ha detto è perfetto, perché ha proprio avuto la sensazione che in quell'attimo lì l'arbitro non ci fosse più. Ha tollerato che tutti attorno, avete sentito, gli gridavano rigore. Lui si è sentito tirato per la giacca, metaforicamente. Aveva già deciso, questi vogliono tutti rigore, io non glielo do. E quindi è stato quest'attimo di scarsa lucidità. Poi avete visto come era imbarazzato quando è caduto, che si è scontrato con un giocatore del Napoli, casualmente. Lui è andato in terra e non sapeva più cosa fosse successo, se la spinta fosse stata volontaria, cioè come dire, qui mi hanno buttato in terra. Poi il giocatore è andato a dire, scusi, e allora ha ripreso un attimo, però era diventato paonazzo. E a quel punto lì ogni decisione successiva non è stata più lucida, compreso questo episodio del rigore che... noi prima abbiamo detto e vi ho seguito nel ragionamento, forse lui non ha visto la forza necessaria, però il fallo è evidente, ma quando tocchi un giocatore in corsa a quel punto lì va sempre in terra, è sempre rigore. E perciò credo di sì che sia stato un non l'abbia fischiato perché travolto dagli eventi. Poi addirittura ha ammonito Gattuso che chi protestava erano gli altri,
dopo c'è la confusione di tiri fuori il cartellino giallo a tutti quanti, pure se uno viene di guardia,
però non
che forse...
è la prima volta che Pasqua perde un
po' la bussola.
Sì. Allora, quindi che voto gli dai, Mauro?
Ma gli do 5.
Ti fermo, Mauro, 5 e ti fermo perché devo andare in pausa, torniamo subito e continuiamo il dibattito, si aggiunge anche un doppio ex, che doppio ex di questa partita tra pochissimo. Ci siamo per la parte finalissima, entriamo nell'ultima ora di Maracanã, ancora mezz'ora con i nostri ospiti, ne approfittiamo stiamo vedendo anche Boca River con il Boca avanti 1-0.
Dario si agita.
C'è Dario che è tifosissimo del Boca, allora sussulto, ha fatto un sussulto in questo momento. Allora lo studio con Marco Piccari, Cinzia Sant'Angelo, Andrea Pervincenzi, Dario Berzani, ci è collegato elegantissimo, cioè,
elegantissimo Enzo Bucchioni.
Ci so, ciao Enzo, ben trovato, ben ritrovato, eccolo lì.
E ritroviamo anche Mauro Bergonzi.
C'è Mauro Bergonzi che c'è una domanda, subito gliela facciamo in attesa dell'altro collegamento. Mauro, ti chiedono se io sinceramente a me è sfuggito, chiedo un aiuto anche a voi. C'era un rosso su Di Lorenzo, qualcuno ci chiede.
A me è
sfuggito, non so Mauro se tu hai avuto, sai, io sinceramente questo. C'era un rosso su Di Lorenzo, secondo Bucchioni, non so, stava parlando.
No, ma allora c'era anche su Hernandez.
Cioè, su Hernandez sì, su Hernandez sì.
Sono
siamo
falli simili.
Sì.
Almeno li hai valutati in maniera analoga.
No, chiedevo perché a me personalmente è sfuggito, quindi non so. Ma per te era rosso quello di De Lorenzo, su Di Lorenzo?
Arancione come l'altro, più o meno, ripeto, okay, con il piede okay che va sulla caviglia. Forse l'altro c'era un pochino più di violenza, non so, okay, brutto fallo anche okay di Lorenzo.
C'è Bergonzi, c'è ancora, no? Ma ancora c'è l'altro, no? Invece? C'è l'altro ospite?
No,
nessuno, no, di due, stanno per arrivare. Okay. Vabbè, piano piano facciamo tutto con grande calma. Vabbè, comunque dai, vediamo. C'è Pioli, io vedo Pioli, tra poco sentiamo anche un passaggio di Stefano Pioli. Campionato finito, Bersani?
Tumulato. Finito, mi sembra riduttivo.
Boom, proprio. Tumulato, no,
secondo aspettiamo me l'aritmetica.
Sì,
è finito, Vincenzo, non tanto per i punti che sono tanti, però il gap tecnico è impressionante. Sì.
Bucchioni, sei d'accordo? Fine.
No, assolutamente. Cioè, tutte le squadre hanno dei problemi. Chi non ha problemi, chi viaggia con tranquillità, addirittura può ancora migliorare, è l'Inter. Oltre al vantaggio che ha, già evidente, è un vantaggio di situazioni. La Juve ha i suoi problemi, il Milan l'abbiamo visto, il Napoli fa fatica ad avere continuità. Insomma, tutti hanno le loro, e l'unica che è davanti lassù tranquilla e li guarda con sufficienza, dire che volete da me, è l'Inter, chiuso, finito.
Possiamo andare a chi andiamo a prendere? Ah, Bergonzi,
torna con noi Mauro Bergonzi. Ciao Mauro.
Eccomi di nuovo, eccomi.
Mauro, senti, ci è arrivata così un'osservazione, ma anche su di, io veramente a me è sfuggito, quindi non lo so, sono sincero. Su Di Lorenzo era rosso, Bucchioni ha detto che era un arancione tendente al rosso quello su Di Lorenzo. Io chiedo a te perché a me personalmente
quello
è sfuggito.
Quello di Di Lorenzo
sì
su Teo Hernandez?
No, io quello di Teo Hernandez è stato su Osimhen, giusto?
Okay.
Di Lorenzo, che era il primo tempo forse
è stato ammonito. Di Lorenzo
è stato ammonito
primo tempo.
Sì,
è stato ammonito Di Lorenzo, che c'era un intervento, eravamo anche lì al limite, era un intervento da arancione, un brutto intervento, diciamo che possiamo accettare l'ammonizione del giocatore, però un intervento anche quello lì molto, molto delicato, molto pericoloso. Sì. Vai, ragazzi.
Abbiamo visto diverse espulsioni per falli analoghi.
È caduto Bergonzi. Bergonzi oggi cade, non so che succede.
Perché oggi è la giornata dove l'arbitro cade.
Dove l'arbitro cade, sì, è vero, va bene. Va bene,
digli allora, lì, sì. Hai visto, non cadevano, cadi anche tu.
È vero,
Pasqua.
Vediamo un po' se riusciamo a fare questo finale con qualche
prego. Comunque il Napoli prosegue il suo silenzio stampa, nonostante la vittoria prosegue il silenzio stampa.
Allora,
Scaramanzia,
Enzo.
Ma sì, sono anche queste componenti, il calcio, se no, e che devono qual è il problema del Napoli ora?
No, in effetti, sentite, però abbiamo detto campionato finito, lui ha detto tumulato, proprio niente, non c'è nessuno. Però a sto punto, ragazzi, guardando la classifica, dalla seconda posizione del Milan 56 punti
chi può accadere veramente di
ci sta 6 punti, in 6 punti ci sono 2, 4, 5 squadre. Attenzione, la Lazio deve recuperare una partita, vincendo andrebbe a 49, quindi si avvicina a questo ammucchiata così. Il Napoli deve recuperare, la Juve pure, però veramente qui adesso
e quello è un rompicapo, perché
è un rompicapo,
perdendo anche
qui due squadre vanno fuori.
Il Milan oggi davvero rischia di essere
il Milan a questo punto è stato risucchiato, cioè ho ragione, non so chi l'ha detto prima, ma
che si deve guardare da quelle dietro.
Sì, perché la Juventus può arrivare seconda in teoria.
Vincendo andrebbe addirittura sopra.
Domenica c'è un Roma-Napoli rovente.
L'ho detto io prima, perché è evidente che sia una squadra in difficoltà dal punto di vista fisico, dal punto di vista nervoso. È una squadra, pensa a Çalhanoğlu, cos'era e cos'è. magari fra 20 giorni si riprendono, ma in questo momento molto dipenderà anche dalla partita di giovedì, perché se il Milan dovesse andare avanti, io me lo auguro, dovesse andare avanti in Europa League, e lì è un altro dispendio che ti dura per altre due settimane, sì, tre, quindi so, diventa tutto più complicato.
Allora dai che si aggiungono altri due amici, recuperiamo lui, l'arbitro proprio da...
Mauro, ecco, Bergoni. Mauro Bergoni.
Vediamo se ce la fa, sta con noi oggi, non so, stasera. Attacca al telefono, che fai?
Stasera veramente malissima questa tecnologia.
E mettiti in un posto decente però, pure tu, dai, no, allora.
E paga sto bolletto. Siamo da due anni.
Allora andiamo a dare il saluto a un altro amico, dai.
Eh sì, allora, un doppio ex?
Doppio, vediamo che
doppio.
Dice.
Diamo il benvenuto a Beppe Incocciati. Ciao mister.
Ciao mister.
Buonasera a tutti.
Ciao, li conosci tutti quelli che stai sentendo, vedi, da Bucchioni a Bergonzi, li conosci tutti. Dai, ci dai subito un tuo pensiero su questa partita? Dai.
Ma credo che poi il risultato sia giusto alla fine, per quanto il Napoli abbia saputo meglio esprimersi in campo, questo è fuori di dubbio. Io lo avevo, diciamo, detto a qualche tuo collega in settimana, che il Milan potesse soffrire un po' la rapidità degli attaccanti del Napoli, che sono in salute, a parte Mertens, e quindi... Alla fine è stata così la situazione, insomma, Politano e Insigne sulle corsie laterali hanno fatto la differenza e di conseguenza hanno creato molto di più del Milan, anche se poi, cioè, nelle battute finali il Milan forse avrebbe potuto pareggiare, ma il primo tempo è stato a senso unico, almeno da quello che ho visto io. Molta più brillantezza, freschezza muscolare, movimenti preordinati ottimi da parte del Napoli, velocità, possesso palla, insomma... squadra corta sia nella fase di possesso che nella fase di non possesso, quindi direi, insomma, l'interpretazione del Napoli è stata eccellente.
Bene.
Era un po' quello che sottolineavamo tutti. Adesso tra poco sentiamo anche Pioli, così lo sentiamo una battuta di lui. Però Beppe, campionato finito? Era la domanda che avevamo fatto, e poi andiamo un po' alla lotta lì sulla zona Champions, che il traffico è notevole.
Beh, l'Inter chiaramente con il risultato di questa sera credo che, insomma, si convincerà, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, definitivamente di avere lo scettro in mano da portare fino alla fine, questo è fuori di dubbio. Conte credo che sappia gestire da qui in avanti ciò che ha in mano, cioè un buon margine di vantaggio sulle altre e una squadra che ormai ha dentro le sue corde meccanismi chiari e fondati, quindi insomma direi che l'Inter ormai, per quello che riguarda lo scudetto, può andare a dire che ha chiuso il campionato. Mentre per la griglia Europa c'è un bel da farsi adesso, anche un rientro del Napoli, la Juventus che insomma è lì, a parte la Roma, insomma, che ha subito questo stop che secondo me è figlio anche di un dispendio energetico e mentale nella gara di Europa League, insomma, così come lo è stato per il Milan, insomma, il Milan ha pagato un po' pegno anche questa serata, il fatto che la bella gara fatta in Inghilterra contro il Manchester sicuramente è stata, diciamo, una gara sotto l'aspetto energetico molto dispendiosa, quindi si è visto Milan abbastanza sulle gambe.
E invece per quanto riguarda la corsa Champions, che adesso diventa veramente giro, molto interessante.
Un rompicapo, se dovete puntare
secondo
sulle...
Secondo voi quali sono? Un'ipotetica classifica.
Dalla terza alla quarta, leviamo l'Inter, che insomma l'abbiamo... Dalla seconda, perdona, alla quarta. Seconda, terza e quarta, perché il Milan di fatto adesso è
chi rimane fuori, chi entra?
Chi rischia in questo momento? Dario, parto
da... La gara sono sei squadre per tre posti. Dando per scontato ovviamente l'accesso dell'Inter, credo che la più indiziata sia ovviamente la Juventus, quella che potrebbe anche prenotare il secondo posto, esatto, perché adesso non ha più impegni di Coppa, comunque può pensare alla sfida con l'Atalanta in Coppa Italia, ma c'è tempo, quindi
poi gli rinviano pure le partite.
La Juventus, sì, però la Juventus fuori dalle 4 faccio veramente molto fatica ad immaginarla. Per il resto,
io la vedo anche seconda.
Per il resto veramente può accadere di tutto e quindi insomma non vorrei essere nei panni di Mauro Bergonzi, no? Che vivrà questo finale così avvelenato, cioè, farà gli straordinari ogni weekend, perché
sempre,
gli episodi si susseguono, gli animi sono surriscaldati. Quest'anno arrivare quinti significa perdere tanto, perché rinunciare agli introiti in un anno così difficile significa sganciare il vagone.
E tra l'altro mi sembra che l'abbiamo già detto da un bel po' di tempo, che forse gli Inter Milan ancora quasi a pari punti, che sarebbe stata una gran bagarre per la zona Champions e che per gli arbitri sarebbe stato un finale di campionato durissimo.
Bucchioni, tu che ne pensi? Qual è quella che rischia, che potrebbe
star
fuori?
Squadre sono stremate,
guarda, è difficilissimo, perché sono squadre. È sottile la differenza, il rendimento. L'Atalanta io la tengo sempre in grande considerazione, sì, perché l'Atalanta ha ancora brillantezza, avete visto anche gli anni scorsi, poi il campionato lo finisce addirittura in crescendo dal punto di vista energetico, c'è una gestione complessiva che mi piace come gioco. La Juventus è ovvio, la tengo lì, perché la Juventus con tutta anche la rabbia che ha tirato fuori oggi è sintomatica. E il Milan, le difficoltà del Milan sono evidenti, molto dipenderà, come dicevo prima, anche da questa Europa League, perché se il Milan va avanti lo può gestire il doppio confronto, cioè Europa e Italia, è difficile con questa rosa. Il Napoli sta invece risalendo, il Napoli sta recuperando gli infortunati, quelli che poi l'hanno condizionato, no? Lozano è quasi pronto, Lozano aveva significato molto a inizio della stagione e non solo. Mertens non è al massimo, può solo crescere, quindi attenti al Napoli, però il divario è veramente minimo. Guarda la Roma va avanti, perché dopo il 3-0 un cataclisma non succede nella partita di ritorno. La Roma va avanti e potrebbe la Roma pagare per il campionato questo, perché l'ho vista in difficoltà.
Io la butto lì, sicuramente non sarete d'accordo. Sono d'accordo con Cinzia quando dice la Juve seconda, ci può stare.
Sì.
Io dico che la squadra che rischia, lo dico stasera dopo la sconfitta, è il Milan. Quarto posto.
Sì, certo, ma sono d'accordo.
Per me rischia il Milan.
Io Marco, secondo me, come dicendo, l'Atalanta devi venire anche, cioè l'anno scorso Champions. Questo conta nell'esperienza dei giocatori e tecnicamente come collettivo è quella più avanti tutti. Come collettivo forse anche avanti all'Inter, è la squadra che gioca meglio. Io la vedo avanti a tutti.
Ha questo impegno in Champions che
la
bisogna
Juventus
vedere.
Proprio perché il libro cuore nel calcio non esiste, quindi la Juventus come rosa tecnicamente tutto, avrà anche la rabbia che è uscita, è davanti insieme all'Atalanta, è quella che probabilmente se la giocherà per il secondo posto. E poi un gradino sotto, Napoli, Milan e Roma. Però il Napoli è una squadra che ha 25 giocatori, bisogna dire, ha l'esperienza,
sta recuperando,
recupererà Lozano, Osimhen starà meglio, Mertens fra 20 giorni starà meglio, recupererà anche qualche difensore.
Quindi vieni dalla parte mia.
Sì, io vedo Milan. Fuori Roma e Milan. La Roma perché secondo me tecnicamente come rosa è un passo indietro, poi difensivamente uno deve vedere anche i numeri, prende sempre gol, è la peggior difesa delle prime 14 in Serie A.
Dice, questo è un dato importante,
un dato fondamentale.
Ma io non trascurerei il fatto che il Milan invece da qui in avanti forse ha qualche partita più semplice delle altre sulla carta, quindi potrebbe sfruttare questa situazione, mentre per esempio il Napoli stesso che ha la Roma deve incontrare ancora la Juventus, l'Atalanta lo stesso deve incontrare l'Inter, scusate, l'Atalanta deve incontrare la Juventus, deve incontrare la Lazio, insomma questo giro di giornate da qui a 3-4 giornate si deciderà molto, ripeto, e da qui in avanti l'unica squadra che ha gli impegni, diciamo, sulla carta, ripeto, più semplice delle altre è proprio il Milan, quindi non mi stupirei se invece fosse proprio il Milan a rimanere lì.
Però non mi hai detto chi può rischiare a quel punto.
Guarda, può rischiare il Napoli, possono rischiare tutte, ma quella che rischia di meno è sicuramente il Milan, sulla carta, poi bisognerà vedere come andranno a finire.
Intanto poi lo sentiremo. Comunque Pioli si è lamentato, eh?
Si è lamentato.
Non voglio fare ma polemica
adesso, aspetta,
su rigore.
Lo sentiamo. Vediamo poi dove, vediamo se lo sentiamo dopo, se lo dice.
Esatto.
Aspetta un secondo. Chi mancava su questa cosa? Bergonzi.
Ma rischiano tutte, non è possibile, ogni domenica fa storia a sé, stiamo a ribaltare tutto. Come diceva Beppe, il Milan ha il campionato migliore, però io non trascurerei la Lazio che adesso è fuori dai giochi, ma attenzione, la Lazio deve recuperare col Torino, poi dopo ha un trittico che non è impossibile, ha un trittico con Udinese, Verona fuori casa e Spezia in casa. La Lazio non credo che andrà avanti in Champions e poi sarà anche lei libera dagli impegni infrasettimanali. E questo è un campionato particolare, stranissimo, che ogni domenica ci regala sorprese e bastano 2 o 3 vittorie consecutive e tutti i giochi si riaprono, come bastano dei passi falsi. Ricordiamoci, il Milan ha pareggiato nell'infrasettimanale 2 settimane fa con l'Udinese al 96esimo su rigore, se no era un altro punto in meno. La Juve in Coppa fa malissimo, poi si recupera, cioè, è difficilissimo quest'anno, è una bagarre Champions meravigliosa, bellissima per noi che siamo qua a discuterne, a parlarne, però ogni domenica diciamo squadre diverse e secondo me azzardare in questo momento qualche squadra è pericoloso. Stasera è facile dire il Milan perché l'abbiamo vista un po' affaticata, però poi magari la settimana prossima che c'è Roma-Napoli e perde una delle due, diremo una di quelle 2 squadre lì. Quindi ogni domenica bisogna navigare a vista.
È vero, ogni domenica bisogna navigare a vista. Sentite, io voglio chiedere una cosa, voi che siete tutti addetti ai lavori. Noi qui in studio ne abbiamo parlato un po' con Dario Bersani, con Andrea Piervincenzi, però voglio sentire anche voi il vostro pensiero. E la Roma ha ragione a lamentarsi del fatto che di questa partita rinviata che si gioca mercoledì e quindi questo ha scatenato veramente una forte reazione, poi va bene quello che la Lega ha detto, che hanno rispettato tutti i regolamenti. Enzo, però parto da te, tu che ne pensi, Bucchioni?
Ma guarda, c'è un calcio dove non torna nulla, non torna neanche questo, ma non tornava allora neanche la data che avevano deciso in precedenza. Non lo sapevano che c'era questo doppio impegno importante per il Napoli, ma perché non è stata fatta questa partita, non è stata giocata al posto della Supercoppa, l'abbiamo detto, è un calcio senza logica, quindi tutte le volte che prendi una decisione scontenti tutti, e quando sono tutti scontenti vuol dire che non c'è rispetto delle regole, non c'è rispetto del buon senso. Cioè, ha ragione, faccio una battuta, persino Serse quando mi viene a dire neanche sulle bestemmie ci troviamo d'accordo, perché c'è un bestemmione, un bestemmino, uno che si la mano, quell'altro, quello, cioè, capito? È un calcio che funziona così. Abbiamo parlato prima del rigore, che c'è chi lo dà e chi non lo dà, lì è un altro campo, però siamo alla stessa, non c'è un'uniformità di valutazione in ogni decisione che viene presa.
Incocciati?
Beh, quando ci sono tante lamentele, chiaramente non c'è, secondo me, collegialità nelle decisioni, quindi ritengo che debbano essere investite tutte le parti per poter decidere insieme le cose migliori da fare. Quindi non so se poi alla fine è così. Io non mi occupo molto delle decisioni dei palazzi, non sono interessato, Marco, perché so che non so se c'è troppa presunzione o poco rispetto nei confronti veramente di chi deve gestire poi il campo. Lo vediamo spesso nelle lamentele di tutti, e quando ci sono i diversi impegni da prendere e tutti si lamentano, quindi secondo me bisognerebbe un po' riformare questo aspetto organizzativo e semmai fare in modo che, insomma, chi poi è del campo non debba lì a gestire, che ne so, 7 partite in 10 giorni, dico per dire, o altri impegni praticamente che poi mettono a repentaglio anche quella che è la salute degli atleti. Quindi insomma, a volte le decisioni vanno al di là, secondo me ingiustamente, di quello che è un rispetto anche di uomini che sfruttano al massimo il proprio fisico per fare questo mestiere, quindi hanno necessità anche di dovuti riposi e quant'altro.
Allora, prima di sentire Mauro, sentiamo un pezzetto di Pioli, così Mauro risponde anche, vediamo se c'è il passaggio anche dove si lamenta il tecnico del Milan da Sky, vai.
Ti chiedo cosa avete sofferto di più questa sera secondo te, se il Napoli, che a un certo punto ha avuto qualità evidente, il vostro primo tempo un po' così così, o le tante assenze, perché i titolari fuori questa sera erano 7.
No, i titolari no, nel senso che la squadra era competitiva, abbiamo trovato un avversario con grande qualità, questo sì. È stato un primo tempo complicato, ma non credo che abbiamo concesso poi così tanto. Abbiamo avuto anche noi delle situazioni dove potevamo essere un po' più precisi. Non è stata una gran partita nostra a livello tecnico, questo sì. Troppi passaggi sbagliati, anche senza pressione avversaria. Questo è stato il nostro limite stasera. E poi il gol preso quando all'inizio del secondo tempo noi stavamo facendo sicuramente di più, meglio di loro. Si può anche sbagliare un passaggio a metà campo, ma dovevamo essere molto più intensi, molto più veloci nel cercare di riprendere le posizioni giuste.
Se tu questa sera, dopo questa partita, guardi la classifica, pensi che l'Inter ormai è scappata o pensi che è bene guardarsi dietro perché la classifica sta diventando molto corta?
Penso che abbiamo perso un'occasione, poteva essere una settimana eccezionale per noi perché venivamo da due grandi prestazioni, quella di Verona e quella di giovedì a Manchester, e purtroppo stasera non siamo riusciti a ripeterci a quei livelli. Abbiamo fatto una buona gara ma contro un ottimo avversario, quindi solamente una buona gara non è sufficiente per battere un avversario così di qualità. E guardarci dietro, guardarci davanti, noi dobbiamo pensare alla prossima gara, che sarà una partita molto difficile, un avversario molto forte. Molto forte da dentro o fuori in Europa League, e poi pensare alla Fiorentina successivamente. Quello che sarà il campionato è questo, nel senso che le prime 7 squadre, adesso l'Inter ha preso molto slancio perché ne ha vinte tantissime. L'Inter è andata fortissimo dopo l'esclusione in Europa, dove ha potuto giocare e prepararsi bene per tutte le partite. Però le partite da giocare sono ancora tante, ma noi non ci guardiamo né davanti né dietro, pensiamo a rimettere in campo delle prestazioni migliori di questa sera e cercare di fare più punti possibile.
C'era il passaggio sull'arbitro, lo recuperiamo invece quello che dicevi tu, qui ha parlato un po' della partita, però si lamenta anche lui fondamentalmente, no?
Si lamenta e fa riferimento magari a un'altra squadra, tipo la Juventus.
Addirittura, che dici?
E dice se capitava all'altra squadra, quindi alla Juventus.
È sempre questo ritornello.
Strano, però, perché non è da Pioli.
Mauro?
Ma adesso io non ho sentito la lamentela, non ho sentito l'intervista di Pioli, non so se si riferiva alla Juventus o non si riferiva, non lo so, non l'ho sentito. Direi che quest'anno il Milan, dal punto di vista dei calci di rigore, può non lamentarsi.
Esatto.
Direi che sono tutti giustamente, tra l'altro, assegnati. Quello di stasera abbiamo commentato che manca un calcio di rigore al Milan, come può succedere, come succede domenicalmente a moltissime squadre, perché capita che gli arbitri sbaglino, è umano, lo accetti un po' di meno quando sbagliano rivedendo al monitor o quando non sono richiamati dal VAR, questo si accetta un po' di meno, però sono ragazzi che vanno in campo con al massimo delle loro potenzialità, si allenano tantissimo, questi arbitri fanno del loro meglio. Devo dire la verità, devo dire che la qualità arbitrale e la personalità di questi ragazzi non è eccellente, si può far meglio, Rizzoli può far meglio, deve far meglio per questo finale di campionato che sarà al Cardiopalma e sarà difficilissimo, quindi lui dovrà riunire i suoi fischietti, riunire nel senso fare delle belle chiacchierate, perché le due a Coverciano non si possono più fare causa Covid, quindi dovrà sentirli quotidianamente e far capire chi
lo fanno su Zoom, dai, fanno una riunione su Zoom.
Ma per forza non si può più fare causa Covid. Dovrà sentire e capire chi è il più pronto dal punto di vista non solo fisico ma anche dal punto di vista psicologico, perché conta molto di più di essere un buon arbitro, riuscire a capire, a vedere un bel fallo. Chi è preparato, chi è pronto, chi ha le palle. Perdonatemi.
Aspetta, ti fermo un attimo, c'è Beppe Incocciati, vuole dire una cosa. Beppe, vengo da te.
Volevo curiosamente sapere, nel caso come è accaduto questa sera dal VAR che richiama l'arbitro sul fallo che stiamo discutendo adesso, cioè quello di in area del Napoli.
Sì.
E l'arbitro va consulta il monitor, cioè qual è la lettura di questa incomprensione?
La lettura secondo me, allora noi a inizio trasmissione abbiamo provato, io ho dato questa lettura, Secondo me l'arbitro era in confusione proprio in quel momento. Era in confusione e ha avuto due o tre minuti dove non capiva più niente, non era lucido. E ti spiego perché. C'è stato quell'episodio dove lui ha fatto correre il gioco. Un minuto dopo, 30 secondi dopo, c'è stato quel bruttissimo intervento di Theo Hernandez su Osimhen. Secondo me l'ho rivisto ancora adesso, secondo me ci poteva stare il rosso. Ho detto prima arancione, arancione scuro, ma secondo me il rosso era il cartellino più giusto. Ha fermato il gioco, ha ammonito soltanto Theo Hernandez, è caduto per terra l'arbitro perché si credeva che fosse stato spinto da qualcuno. Ha perso lucidità, capita. Quando tu proprio non sai più, quando perdi il bandolo dalla matassa, è andato al monitor, ma è andato al monitor quasi già convinto di aver visto giusto lui. Ci è andato per forza perché è stato richiamato dal VAR. L'ho fatto notare prima, è andato al monitor, ha visto solamente una volta l'episodio e aveva già deciso di no. Non so cosa gli passasse per la testa. Quello che posso dire io è che non era, secondo me, in quel momento freddo, lucido dal punto di vista mentale. Era stato colto dagli eventi che lo hanno sopravanzato. Può capitare ad un essere umano, non deve capitare ad un arbitro di Serie A del nostro campionato, un arbitro che può diventare internazionale. Non gli deve mai succedere, ti devi estraneare dalla partita e deve rimanere sempre freddissimo per prendere le decisioni più corrette. È sua facoltà poter dire che non è calcio di rigore, ma secondo me ha sbagliato in maniera abbastanza grossolana, perché quell'intervento lì è chiaramente negligente ed è chiaramente da calcio di rigore.
Bene, bene, va bene. Prego, siamo... Prego.
Credo che sia interessante questo discorso, ma io invece credo che, a prescindere dal fatto che poi sia andato al monitor a verificare, forse perché è obbligato ad andare lì nel momento in cui ci arriviamo, ma io l'ho letta in questo modo, sbaglierò, a prescindere dalla confusione che magari ci può anche stare, ma in quel momento credo che la gestione anche dell'intervento, quindi la pesantezza dell'intervento, chi meglio dell'arbitro che sta in campo può decifrare se quel tocco è stato un tocco pesante, come io non credo lo sia stato, un tocco leggero che potesse quantomeno allontanare proprio l'ipotesi del rigore. Cioè io la vedo sotto questo punto di vista, non tanto sulla confusione, perché io da campo, chiaramente gli interventi hanno peso in base anche alla forza che tu imprimi nel gesto, perché se è un piccolo tocco, la telecamera come fa a stabilire questa situazione qua?
Sono
d'accordo con te, l'abbiamo anche detto prima quando abbiamo analizzato questo episodio, che solamente il direttore di gara può verificare, può constatare l'effettiva realtà dell'intervento, l'effettiva realtà dell'intensità dell'intervento. Proprio per questo motivo lui non aveva fischiato niente e proprio per questo motivo probabilmente ha confermato quello che ha visto poi al monitor. Benissimo, noi accettiamo questo, spesso e volentieri diciamo che almeno l'arbitro vada al monitor per constatare e poi decida, e noi lo accettiamo, l'abbiamo detto anche prima. Rivedendolo ti dico che secondo me non riesco a darsi che l'intensità sia leggera, però quell'intervento è più da rigore che no, perché comunque non ha mai la possibilità di prendere il pallone e prende solamente lo stico dall'avversario. Però Beppe, sono assolutamente d'accordo con la tua analisi, perché comunque l'avevamo già fatta prima dicendo che l'unico che può stabilire l'entità dell'intervento è sempre l'arbitro, e è accettabile, ci mancherebbe.
Grazie.
Allora, vi devo fermare, che siamo arrivati proprio ai saluti. Sì. Ringraziare tantissimo, siamo fuori tempo. Io però vi chiedo proprio al volo il nome di un protagonista che scegliete stasera, in questa giornata. Bucchioni, parto da te e ci salutiamo. Un nome di un protagonista di questa giornata.
Ah, Ronaldo sarebbe facile per la reazione, ma io dico Lautaro, perché con quel gol lì ha messo il timbro sullo scudetto.
Timbro sullo scudetto, Pier Vincenzi?
No, io dico, dal punto di vista tecnico-tattico, la posizione di Kulusevski che ha avuto oggi e quanto a Pirlo, anche con tutta la confusione di tutto l'anno, ha trovato una posizione diversa da mezzala, piede invertito, ha fatto molto bene. La Juve costruiva 3-5-2, è sembrato un giocatore che a tutto campo fa la differenza.
Dario,
io dico Cragno, perché poteva rimettercelo il Cragno, non so come abbia fatto a rimanere in campo dopo essere stato investito da un tir praticamente.
Beppe Incocciati, il tuo nome?
ma per la difficoltà della gara credo che Insigne sia stato ancora una volta colui che ha guidato con grande determinazione la vittoria a San Siro.
Bergonzi, uno, e vi saluto tutti.
Mi ha fregato Enzo come al solito e ti dico, guarda, visto che a me è simpatico, lo trovo il più grande di tutti, Gattuso, perché non muore mai, è sempre sul pezzo e stasera si è portato a casa 3 punti da grande combattente qual è, però era Lautaro, a dire la verità.
Io aggiungo Vlahovic, che mi è piaciuto tanto, un bel ragazzo di 21 anni che fa tre gol e uno bellissimo l'ultimo. Bene, vi saluto, alla prossima.
Grazie. Buonasera, ciao.
Ciao a tutti, però ciao, noi rimaniamo qua, piccolo break e torniamo. Buonanotte.